L'audioblog di Balena Lab. Siamo di parola.
Oggi parliamo dell'architettura di brand, strategia e nomi per mettere in ordine. Dietro alcune aziende, soprattutto quelle che sono sul mercato da molto tempo, cresciute nel corso degli anni attraverso acquisizioni, c'è spesso un mix multistrato di marche e prodotti nuovi e storici. Il modo di organizzare questi brand si chiama architettura di brand. L'architettura di brand ci mostra come sono organizzati i sub-brand di un insieme più ampio, un brand madre, e come si relazionano tra loro. Quando si pensa di aggiungere un nuovo brand o prodotto, è fondamentale capire quale sarà il suo posto all'interno dell'organizzazione. In altre parole, c'è da definire il tipo di architettura del brand. Rispondendo a queste domande, dove si collocheranno i nuovi brand all'interno dell'architettura già esistente? Che ruolo avrà ogni brand? Quale sarà il suo rapporto con gli altri brand? Un'architettura di brand porta molti vantaggi, per esempio la chiarezza sul mercato. La costruzione di un'architettura di brand aiuta le persone a comprendere la tua organizzazione e i tuoi brand nel modo in cui desideri. Aumenta i guadagni, perché un quadro ben definito consente ai brand di alimentarsi a vicenda con prodotti e proposte di valore attraenti e adatti a una serie di pubblici. Se un'azienda è in grado di offrire un'esperienza positiva con un prodotto o con un brand, offre molte opportunità ai brand e ai prodotti collegati. Sviluppa la brand equity. La brand equity, o valore di marca, esprime la forza di una marca sul mercato. Tutti i brand che servono una nicchia finiscono per guidare la crescita e promuovere positivamente il brand madre, il quale, di conseguenza, espande la propria base di clienti e aumenta il valore dell'intera organizzazione. Riduce i danni. Se c'è un danno d'immagine a uno dei sub-brand, non ricade necessariamente sull'immagine del brand madre. A seconda del modello di architettura del brand scelto, il danno può essere contenuto e non diffuso all'intera organizzazione. Si gestisce più efficacemente il cambiamento. Rispondendo alle influenze esterne, tutti i brand devono adattarsi e cambiare nel tempo. Un sistema chiaro può aiutare a gestire il processo, assicurando che i cambiamenti necessari siano implementati bene e con profitto. Ci sono vari tipi di architetture di brand. Vorrei mettere sotto i riflettori i tre tipi principali. Il primo è la branded house. La branded house è il tipo più comune di architettura del brand. In questo modello tutti i sub-brand appartenenti all'azienda sono riconducibili al brand madre perché condividono i tratti salienti di nome e logo. C'è un legame stretto, evidente, tra il brand madre e i sub-brand. Si tratta di una strategia di marca omnicomprensiva che dà ai brand spazio per crescere e commercializzarsi. Tuttavia, non operano in modo indipendente l'uno dall'altro e si attengono alle linee guida e alla strategia generale del brand madre. Pensiamo a FedEx con FedEx Express, FedEx Ground o FedEx Office, o Google con Google Mail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, Google Drive, Google Plus. Quali sono i vantaggi di questo tipo di architettura? I sub-brand rafforzano il brand principale grazie a una visibilità costante. Il brand aziendale beneficia di questa esposizione diffusa. L'unificazione visiva e la chiarezza riducono la confusione per i consumatori, che associano automaticamente un sub-brand alle qualità del brand principale. L'organizzazione madre deve elaborare un'unica strategia di marketing che si applica a tutte le offerte. Ci sono anche degli svantaggi. Per esempio, un problema con uno dei sottobrand o dei prodotti può influire negativamente sulla reputazione del brand principale e dell'organizzazione. Esiste il rischio di una potenziale diluizione del brand principale. Quando un brand offre prodotti e servizi in diverse categorie, il suo messaggio complessivo può diventare troppo diffuso. Il modello della branded house è poco flessibile. L'identità dei sub-brand deve rifarsi sempre a quello del brand madre. House of Brands, il secondo modello di architettura di brand. Nel modello House of Brands, tutti i sub-brand sono autonomi, ben differenziati tra loro in termini di identità, visiva e verbale, di prodotto o servizio, di strategia o di posizionamento, quasi come se fossero brand separati. La casa madre è quasi del tutto ignota ai consumatori, perché i sub-brand non fanno riferimento esplicito a essa. Ho lavorato con una House of Brands, manifattura Valcismon, per disegnare la sua identità verbale senza toccare i suoi sub-brand, Sportful, Castelli e Carpos. Possiamo pensare anche a Unilever o a Procter & Gamble. I vantaggi di una House of Brands. Sicuramente la diversificazione dei mercati. Le aziende possono rivolgersi a pubblici molto diversi e utilizzare strategie diversificate ad hoc per ogni brand. La reputazione di un brand non influenza quella degli altri. Ogni brand mantiene la sua identità. Poi c'è la libertà di entrare in nuovi mercati senza influenzare gli altri brand e quindi le aziende possono rischiare di più con nuove offerte di prodotti o di servizi. Ma ci sono anche degli svantaggi. Per esempio, l'architettura di una House of Brands è costosa, in quanto l'organizzazione deve costruire ogni brand da zero con una strategia di marca e di marketing ben distinta. Senza la potenza di fuoco di una branded house ben nota, i brand non possono contare sulle prestazioni e sulla reputazione del brand madre per aumentare la propria. E di conseguenza, i singoli brand potrebbero essere percepiti come semplici aziende che offrono prodotti ordinari. C'è poi una potenziale confusione tra i consumatori su ciò che rappresenta l'azienda. Pensa a Procter & Gamble. Rappresenta i brand o sono i brand a rappresentare Procter & Gamble? Terzo tipo di architettura di brand, la Blended House. A metà tra i due modelli di architettura di brand di cui abbiamo appena parlato, si colloca l'architettura ibrida, la Blended House. In questa situazione, ogni sub-brand possiede una propria identità e un proprio posizionamento, ma fa riferimento al brand madre creando con essa un forte legame. In questo caso, si possono mantenere gli stessi valori e la stessa mission della casa madre, ma si può anche adottare una strategia per ogni marca. Tutti i sottobrand sono dotati di promesse di marca, ma utilizzano elementi della casa madre in modo discreto per beneficiare della reputazione del brand madre. Possiamo pensare, per esempio, a Virgin o anche ad Amazon, che sono due ottimi esempi di blended house. Anche qui ci sono vantaggi e svantaggi. I vantaggi di un'architettura di brand blended contemplano sicuramente il buon margine di autonomia dei sub-brand rispetto al loro posizionamento, poiché ogni brand ha la possibilità di sviluppare una propria personalità che si differenzia da quella della casa madre, e poiché il brand madre comunque trasferisce la sua credibilità e i suoi valori ai sub-brand. Gli svantaggi di un'architettura blended riguardano la confusione che si può generare, per esempio non sapendo quali brand sono legati al brand madre e quali no. E quando i sub-brand iniziano a essere molti, ci potrebbe essere difficoltà a livello di comunicazione. Cosa c'entrano i nomi con l'architettura di brand? Sono strettamente legati. Quello che posso dirvi con grande certezza è che non ci sono nomi che funzionano senza una strategia alle spalle. Per questo l'excursus sull'architettura dei brand che abbiamo appena fatto dovrebbe averti aiutato a portare alla luce il fatto che scegliere l'una o l'altra è già un chiaro segnale della direzione che vuole prendere la tua strategia. Per sapere che nome dovrà avere un prodotto, bisogna avere chiara la funzione che quel prodotto avrà nell'economia del brand madre. La definizione di nomi è più efficace quando si basa su una strategia di architettura del brand chiara e ponderata. Nel caso delle acquisizioni si può decidere se lasciare il nome così com'è oppure rinominare. È un evento delicato da gestire con tanta riflessione. Un nuovo nome per un'azienda o per un sub-brand non è solo un momento entusiasmante, ma rappresenta anche un investimento. E proprio per questo motivo potrebbe essere meglio rimandare la decisione sul nome fino a quando non sarà stata fatta una ricerca. Elaborate una strategia e un'architettura di brand. Come si può dare un nome ai prodotti o a un brand di un portfolio se non si sa cosa sono, cosa rappresentano e la natura della loro relazione con la società madre? Ecco perché l'architettura di brand deve essere la prima cosa da fare. Fornisce indicazioni importanti su quali proprietà hanno bisogno di un nome e su come questi nomi devono essere associati al portfolio. Si potrebbe pensare che l'architettura di brand possa essere utile solo alle grandi aziende. Quando si ha una visione della direzione della propria azienda, indipendentemente dalle dimensioni, una parte di questa visione dovrebbe riguardare l'architettura. Come fai a collegare tra loro le tue due o tre linee di prodotto? Se dovessi espanderti in un nuovo settore o in un nuovo mercato, questi nuovi prodotti potrebbero sminuire la percezione che gli altri hanno di te ora? Anche chi ha un piccolo business o un'azienda di dimensioni medie può prendere spunto dal concetto di architettura di brand. Quando facciamo uscire dei prodotti, cerchiamo una coerenza tra di loro, anche a livello di naming. È l'architettura dei nomi di brand. Se ci sono, per esempio, prodotti che appartengono alla stessa categoria, usiamo strutture verbali simili che indirizzino già la comprensione delle persone. È quello che ho fatto con il centro direzionale di Coop Reno, che non è un prodotto, non è un servizio, è una categoria a sé, ma che ho voluto trattare come un brand. Per questo ho dato il nome principale alla struttura complessiva, Spazio Tengo, e poi un nome a tutti gli edifici che sono utilizzati per scopi diversi. Così ognuno ha una sua identità e può essere comunicato con facilità. Questo gesto rafforza l'identità principale e crea attaccamento. Nei nomi degli edifici ho tenuto costante un elemento, la parola Tengo, a cui ho abbinato di volta in volta un'altra parola che evocasse un valore o una caratteristica di quel luogo. Nella scelta del verbo tenere, ho preso in considerazione la sua natura poliremmatica, che mi avrebbe permesso di arricchire molto il panorama di scelte, grazie alle combinazioni di senso che si sarebbero potute creare. Trovi tutto il progetto spiegato nel portfolio. Nella parte scritta di questo articolo c'è il link. Il valore dell'architettura di brand nel naming non si esaurisce nel determinare il numero di nomi necessari. Fornisce anche una guida importante per la definizione dei nomi, sia per il brand madre che per i suoi sub-brand. Una buona strategia definirà il rapporto desiderato tra le proprietà nominate e il brand madre, il che ha un impatto importante sulla strategia di naming. Per esempio, se devono essere strettamente legati, il nome dell'azienda può essere un utile sostegno. In questo caso, un nome aziendale lungo, per esempio, non sarà una buona soluzione. Se la strategia contempla libertà e canali differenziati, prodotti con vita propria, questo consente ai namer di definire nomi senza legami con il nome del brand madre, che non funzionerebbero per un portfolio più complicato. È questa la buona occasione per quei nomi fuori dal coro, molto originali, che riflettono varie personalità a seconda di ciò che si desidera comunicare. In questo caso, meglio se il portfolio ha pochi servizi o prodotti con una vita indipendente. Quando do un nome a un nuovo prodotto, tengo sempre in considerazione come si chiamano gli altri prodotti già presenti. Il nuovo nome non lavorerà mai solo per se stesso, ma sarà coerente rispetto a quello che ci aspettiamo da lui e dalla relazione che avrà con gli altri.
Hai appena ascoltato l'audioblog di Balena Lab. Siamo di parola.